Buonasera a chi ci ascolta, a chi ci guarda.
Buonasera.
Oggi ho voluto qui che ci fosse con me il vero Pathfinder, perché lui è Enrico, il proprio Pathfinder, quello che va a cercare le strade, che mi va e mi racconta com'è la strada, che impressione ha, eccetera. Ora io volevo dire. Volevo parlare oggi appunto del fatto della storia, dell'archeologia, che sono questioni per la storia antica e l'archeologia. Non si tratta di andare in biblioteca o negli archivi a leggere i documenti, si parla più che altro di fare il detective, perché la storia non scritta va, diciamo, scoperta con dei mezzi, con il metodo multidisciplinare, con tutti i mezzi possibili e immaginabili per capire cosa poteva essere successo, per esempio, all'epoca etrusca o anche nel Medioevo, dove non ci sono documenti. Bisogna cercare di capire la natura umana, le tendenze, le intenzioni, le volontà umane, i limiti dell'uomo e il potere che ha l'uomo sulla natura. E questo business, la vita naturalmente consiste di produzione per la riproduzione. Un grande antropologo mi ha insegnato che la vita consiste in questo, la produzione per la riproduzione. E allora, io dicevo, per cominciare questa conversazione, diciamo, anche con Enrico, dicevo, io mi sono chiesto spesso perché la provincia di Firenze arrivava fino quasi verso Rimini, fino a San Marino, in questa lingua di terra che ora è la provincia di Arezzo, che si spinge, si insinua come una fra la Romagna e le Marche. Perché c'è questa cosa? Là in quel punto, insomma, c'è il Sasso di Simone e Simoncello e c'è una cittadina che si chiama. Come si chiama la cittadina? La cittadina è Sestino, no? Un gruppo di case, Sestino, è proprio il punto, diciamo, più lontano possibile dal resto della Toscana, perché infatti la gente lì si sente isolata in questa marca toscana, nelle Marche in realtà, questo territorio. E io, la gente dice perché questo territorio apparteneva a Firenze, è appartenuto alla Toscana, ora è provincia di Arezzo. Perché dice c'era un buccione della fagiola, infatti là la gente si chiama i fagiolani, si chiamavano nel Medioevo, nel 1200. Ma il motivo per cui un territorio si espande in una certa direzione o in un'altra, o è militare o è economico. Ora, in questo caso è ambedue. È militare nel fatto che era un cuneo che si infilzava tra il potere imperiale a nord e il potere papale a sud. E c'erano questi potentati, no? Questi conti che una volta stavano da una parte, una volta stavano dall'altra, insomma, per questi appunto che guadagnavano, facevano i soldi mettendosi con l'uno o con l'altro durante i conflitti e le guerre. E infatti andando in questa zona, perché ho detto la storia si capisce andando nei posti dove è accaduta. Se si parla di una battaglia, si va sul campo di battaglia, se si parla di una città, si va in quella città, e non si può sempre fare seduti a casa in poltrona, no? Bisogna andare a vedere. Allora, andare a vedere. Andare a vedere questo taglio, questo settore di terra, questa marca toscana che si chiamava anticamente Massa Trabaria, perché era un luogo dove si crescevano degli alberi di alto fusto e il legname veniva tagliato e mandato a Roma per per il Tevere, per via d'acqua, no? Mandavano il legname a Roma per costruire le grandi chiese romane, c'è tante chiese dall'epoca romana, dal primo secolo avanti Cristo, cioè, per esempio, ne parla anche Vitruvio, eccetera, di questo fatto che per il Tevere si mandavano sia derivati dei prodotti dell'agricoltura sia queste travi di massa travaglia. Ma comunque
Ma
io.
fondamentalmente cosa c'era in questa zona però che interessava questa
Ecco,
viabilità?
questa viabilità era una cosa che non viene mai rammentata nei libri di scuola, nei libri di storia, nei libri di scuola, neanche nei saggi. Non si parla mai della pecora, dell'importanza che la pecora ha avuto nell'economia fino a 50 anni fa, dall'inizio della storia, anche prima della storia, fino a 50 anni fa, la pecora. Allora, e questo mi si è manifestato appena andato là. Io parlavo, cioè, mi sono messo lì a camminare in questi campi, questi colli,
Ma scusami, ti occupavi già di viabilità e di transumanza o era non avevi idea, insomma, e ti è iniziato lì da.
Sì, io sono stato uno dei primi a parlare di transumanza per conto dell'Università di Firenze a Grosseto proprio nel 1981. Mi sono messo a parlare insomma di questa transumanza perché dove vivevo io per Pagliaripoli c'era proprio una strada che si chiamava Marimmana. Ora là verso Sestino, anzi in un paesetto arroccato là in quella zona di Sestino vicino a Sasso di Simone, e c'erano dei vecchietti della mia età, hanno detto: questa bella viottola, questa via bella serrata che si insinua nel bosco, che strada è questa qui? Dice: la via Maremmana. Ah, ecco fatto. Allora io ho indovinato, il motivo economico è quello che Firenze, a un certo punto Firenze per balzelli e pedaggi, eccetera, cioè, voleva i padronisti di tutte le vie che portavano in Maremma, anche quelle di Siena. Poi, quando Firenze conquistò Siena, e qua questa zona qui non era fiorentina fin dall'inizio, quindi tanto i fiorentini per forza la tenevano questa zona qui, sia per motivi politici anche, no? Perché il Papa, l'imperatore, eccetera, ma soprattutto per i pedaggi. Allora, questa zona dei pedaggi,
Ma
perché ci sono
ti
tutte
volevo
queste.
chiedere una cosa, scusami Giovanni, ma
Sì.
a volte a me mi dà l'impressione che storicamente si dà il fattore economico sia un fatto più narrativo che concettuale. Cioè, vivevano di questo, vivevano di quest'altro e non si capisce, cioè, e non si rende conto le persone, perché il fattore economico è fondamentale per, come dicevi te, per la produzione e per riprodursi, vivere, insomma, continuare. E invece, come se fosse un fattore secondario, il fattore primario era
Sì,
l'arte,
cioè,
cioè l'arte, oppure come si
mi rendi conto
vestivano,
che
i nobili.
non c'è un libro del Medioevo che ti spiega cosa servivano questi castelli. I castelli sembra essere visto solo per la guerra, per controllare le strade, per litigarsi e fare la guerra. No, ma controllare le strade, sì, è vero, controllavano le vie di transumanza e facevano pagare i pedaggi, no? E la guerra cercava di non farla. Allora, la guerra, i castelli distrussero tutto intorno a Firenze, distruggevano. I fiorentini sono bottegai, no? E quando andavano via a portare i prodotti, i loro prodotti, la lana, queste cose qui, fuori del territorio, venivano intrappolati da quelli che esigevano le cappelle, esigevano i pedaggi, tutte queste cose qui. Allora loro prendevano questi coltellacci e dicevano: andiamo a smontare questo castello, andiamo a smontare quest'altro, e buttavano giù questi castelli, e gli abitanti di questi castelli poi gli davano spazio a Firenze, e allora crescevano i castelli dentro Firenze, tutte queste torri, che c'era la Firenze medievale, sono gente che era abituata a vivere nelle torri, le costruiscono in città poi. Vediamo come si spiega. Se non si spiega così, non si capisce nulla.
Sì, ora, sì, no.
Poi questo tanto ti fa capire.
Che la torre sia una sorta di abbellimento estetico del sì, potere.
È bello, per far vedere che non sei più alto di te. Così
più alto di te, ma e poi non si, cioè, non se ne spiega invece sia, come dire, la storia antropologica, culturale e l'uso effettivo poi.
Sì.
Cioè che questi WISP a volte si presume, oppure insomma è proprio... si sa che si ammazzavano e si dovevano chiudere le torri, perché si sa che nella torre la difesa devi entrare uno per volta o pochi certo, per volta, e ti difendi meglio. Insomma.
Sì, certo, certo. Allora, volevo dire, andando a quelle parti, andando là, dice, andiamo a vedere, decisi di andare a vedere il museo di Verucchio, la città etrusca di Verucchio. Ora, il fatto che ci sia una città etrusca lì nel Marecchia, no? Vicino a Rimini, è un po' strano, perché gli Etruschi sono da quell'altra parte e sappiamo che in Emilia Romagna e Lombardia c'erano gli Etruschi anche lì, ma questa città etrusca proprio in mezzo alla zona Umbra, diciamo agli Umbri, questa zona, no? Questa potente città ricchissima, come mai è lì, eccetera, è legata a quello che sto per continuare a dire. Verucchio era un posto dove si fabbricavano i panni di lana, come oggi, per esempio, come oggi, come era fino a poco tempo fa a Stia, si faceva il panno di lana. E la lana era... cioè si lavorava la lana, perché la lana della zona lì era eccellente. Perché era eccellente e perché la pecora che c'era nella zona si nutriva di queste erbe che crescevano intorno al sasso di Simone e Simoncello, che hanno terreni spinti su dalle forze endogene, perché quei sassi lì, quei blocchi di sasso enormi, come la Verna, no? Cioè, scivolavano su dei terreni sottostanti.
I massi erratici.
Sì, erano come massi erratici. E queste forze che li spingevano su hanno portato in superficie minerali importantissimi per la crescita delle erbe. Tant'è vero che gli allevatori di canine, in quella zona ci sono allevatori di canine, e quella fa parte di tutto questo discorso di indagine. Perché questa erba naturalmente causava, diciamo, incoraggiava la pastorizia. Ora la pastorizia non c'è più, le pecore non ci sono più, perché ce ne sono i lupi che hanno sostituito le pecore. Ora c'è lupi invece delle pecore, però ci sono ancora le vacche canine. Ora questa città di Verucchio fabbricava, c'è tutta l'iconografia nelle incisioni, nei rilievi, nei dipinti degli Etruschi, eccetera, tutte donne che filano e fanno teli con telaio, no? Ci sono pesi da telaio da tutte le parti, insomma, l'industria della lana. E siccome la pecora non può vivere nell'Adriatico tutto l'anno, perché specialmente in epoche ci sono pochi inverni dove il vento gelido dei Balcani non frusta tutta la costa adriatica, no? E quindi dovevano spostarsi e andare in maremma.
Allora, si può partire da un assunto di base, che sono complementari, insomma, la Romagna, gli Appennini e la Maremma, certo, a livello climatico.
Sì. C'era due cose, però è una storia molto, molto intricata e molto interessante, perché Verucchio è un fulcro da dove parte la via, la strada romana, la via Emilia, no? La mia Emilia corre ai piedi dell'Appennino, al settentrione dell'Appennino, no? Dove ci sono, alla fine di ogni crinale, c'è una città. C'è Bologna, c'è quella e l'altra, c'è tutta una fila di città fino a Piacenza, no? E queste città erano, inizialmente erano accampamenti neolitici, così, no? L'età del bronzo, poi legati sempre alla viabilità dell'Appennino. Poi la viabilità si sposta quando questa gente costruisce, impara a fare i ponti, no? E a gestire le acque in maniera che viene fuori automaticamente questa via pedemontana che dopo i romani la svilupperanno come via Emilia, no? E, ecco, questa quindi e dall'altra parte c'è il fiume Marecchia. Il fiume Marecchia che esce nell'Adriatico a Rimini, ora c'è il ponte, anche in epoca romana c'era un ponte, ma prima era un grande estuario e era navigabile fino al piede dell'Appennino all'interno proprio dell'Italia. Allora c'erano queste due strade, cioè Marecchia e la viabilità d'acqua e la viabilità di terra, quindi la via Emilia e Marecchia navigabile che arrivava appunto a Verucchio e continuava su fino a dove poteva arrivare. Si vede infatti tutta questa sabbia, guardando anche dall'alto in Marecchia, si vede che si spinge molto in su verso il passo di Via Maggio, diciamo, no? Non è che ai piedi dell'Appennino dal quale si sale si va a Via Maggio. Quindi vuol dire che navigando fino a dove si può, avendo bonificato questo fiume e avendolo provveduto con le chiuse e via per andare il più possibile verso l'Appennino, c'era questo passo che sul Tevere, altra via d'acqua, da sempre dall'epoca preistorica, perché questa gestione delle acque l'ha imparata l'uomo nella Val Padana, con le terre mare, no? Con la bonifica di questa zona completamente paludosa, non si poteva nemmeno camminare, perché era tutto pantano, no? Allora, questa maestria imparata là cominciò a diffondersi in questo senso, nel Marecchia, poi nel Tevere, poi attraverso le vie da Bologna a Firenze, questa via, questo attraversamento dell'Appennino che c'è fra Bologna e Gonfienti, Prato, no? Si scendeva nella Valle Fiorentina, là, che aveva bisogno di essere bonificata, come anche una piccola Val Padana che era lì, no? E lì costruirono tutti questi. E poi fu bonificato l'Arno, che da Pisa arrivava a Firenze. Firenze era il porto già di epoca antichissima, un porto di Fiesole. Sulle colline di Fiesole c'erano diversi insediamenti etruschi, no? E il porto era Firenze, perché le navi arrivavano da Pisa, arrivavano fino a Piazza Santa Croce, che era un grosso bacino, no? E da lì si potevano salire in Mugello, eccetera. Infatti la diffusione degli Etruschi segue proprio queste vie d'acqua, perché lì dove arriva a Gonfienti su Bisenzio, no? Ci sono in vicinanza quelle tombe etrusche antichissime di epoca orientalizzante, no? Del VII secolo, dell'VIII, VII secolo ci sono le tombe villanoviane, eccetera. E così come ci sono insediamenti etruschi, magari un po' più tardi, ma ce n'è uno, c'è un insediamento etrusco anche nel Falterona, dalla parte di Prato Vecchio, che fa parte sempre, appunto, che risale all'VIII secolo a.C. Quindi c'era questa penetrazione all'interno dell'Italia, no? Dalla parte di Marecchia e dalla parte dell'Arno. Ora, quella storia di Marecchia è questa qui. Mi sono accorto poi che non solo c'erano a Sestino, c'è un museo, un antiquarium, con delle opere d'arte incredibili e che vengono dallo scavo di una villa romana, no? E poi ci sono statue, ci sono busti di romani, no? E Poi legando questo discorso, cosa c'è? La gente
Cioè, cosa
all'epoca.
hai dedotto da quello che hai visto lì? Da questi reperti, cosa hai dedotto?
Che lì nella zona di Sestino ci sono 7-8 ville romane ancora da scavare, no? Ville romane antichissime, proprio delle prime dell'epoca repubblicana, poi ville di epoca imperiale, appunto. E erano ville di allevatori di bestiame. Cosa ci faceva lì se no questa gente? Perché c'erano tutte queste ville? Perché c'era l'erba particolare che nutriva queste bestie, che quando le porti al mercato queste bestie, chi compra le bestie, la prima cosa che fa le tocca sulla schiena, no? Così, e sente un pelo, dal pelo sente subito che queste sono bestie buone, queste sane, belle, poi queste bianche, queste chianine bianche, no? Adatte per i sacrifici negli altari di Roma, eccetera. Allora, questi sacerdoti, leggendo poi le tavole ugubine, le tavole di bronzo che spiegano tutti i riti del sacrificio degli animali, eccetera, si evince che questa è la probabilità. La probabilità è questa. Poi, scavando queste ville, si troveranno ancora più prove di questo fatto dell'allevamento del bestiame che arricchiva questi sacerdoti. Erano gente, erano miei sacerdoti, miei preti, erano sacerdoti, quindi erano sacerdoti anche laici, nel senso che non è sacerdozio nel senso che si pensa noi, erano businessmen che vendevano queste bestie. Infatti è stata trovata nella discesa, vicino al passo della transumanza, quello che va più, un equipoggio, una moneta di rame rettangolare
Enorme.
che pesa 1,6 kg, nella quale c'è in rilievo una vacca chianina che è stata studiata, quella della presentazione della vacca chianina, con una scritta breve che proprio dal modo in cui è scritta, dalle caratteri, eccetera, si capisce che era una moneta che valeva, mettiamo, 25 poi. È stata persa nella via della transumanza e passava da Arezzo, andava giù. E l'altra via della transumanza invece è quella del Marecca, che va verso Piave Santo Stefano, sale verso Laverna, va verso Socana, la Piave di Socana, attraversa il Prato Magno e via verso
Più
attraverso i campi.
che pezza, più che pezza non poteva essere un pagamento del pedaggio.
Quella serviva per l'acquisto di vitelli, no? Sembra che questa via era una moneta, c'erano anche monete più piccole che magari valevano un vitello solo, due vitelli. Questa valeva molti vitelli, era una moneta, era nei musei di Berlino, l'originale, questa moneta qui. Allora,
Ci deve...
si tira fuori da questa ispezione, da questo sopralluogo, in questa zona che si pensava che fosse solamente un posto di villeggiatura, no? Di Firenze, o un posto che ha solamente una funzione militare e basta. No? Invece, ben fuori, si capisce del Verrucchio, si capisce gli Etruschi, si capisce la transumanza fondamentale nella vita della gente fino ad ora, nel senso, quando sono nato io era più importante la transumanza che la fabbrica della Fiat, ancora, no? C'erano Mandri e andavano a Maremma da tutte le parti delle Marche, quella zona dell'Adriatico, attraversavano tutto il Casentino, il Valterona, eccetera. E via, e mi ricordo che anche da ragazzo si vedeva tutte, secondo le stagioni, no? Si vedeva passare tutte queste leggi.
Ma io senti, via via, quando ora sono andato a fare dei
Ecco,
giri, dei sopralluoghi,
sì, su
ho
questa via
trovato
di
anche io persone che avevano anche, che ne so, 70 anni, che hanno ora 70 anni, che erano piccole
sì.
al tempo, ma che si ricordano benissimo della transumanza.
Sì.
Anche a Compito ho trovato una signora che si ricordava benissimo del passaggio delle pecore.
Certo.
E
Certo.
le
che non si trova nei libri, altro che nei libri che parlano di transumanze, no? Ci sono degli appassionati che pubblicano, che da tempo pubblicano le storie della transumanza, ma non si trova mai, non si trova mai in un libro del Medioevo o dell'epoca romana che dice che tutte queste ossa di pecore si trovano negli scavi archeologici, negli scavi dei castelli, no? Nei residui dei castelli si trova solamente. Che c'è? Non ce la fai. Si trovano appunto ossa di pecora. Da tutte le parti si trovano ossa di pecora, e quindi vuol dire che la transumanza c'era, perché la pecora non vive senza transumanza, senza, non può brucare l'erba nello stesso posto, sempre nello stesso posto per motivi di vitamine, eccetera, no? Quindi non so chi è che continua, me lo spiegge.
È proprio insistente,
no? No, so, insiste, dopo lo chiamo io. No, portalo via. Sì,
sì. Speriamo che non era qualcuno che ti doveva ridare
il soldo. No, volevo dire che l'importanza della pecora non è percepita da nessuno, perché la pecora puzza, non interessa, è meglio parlare di guerrieri, di armature, di battaglie, di cose più interessanti, no? Quello della transumanza invece lo trovo molto più interessante che andare a fare la guerra o fare cose del genere, o distruggere.
Mentre... No, ma è perché è un fatto antropologico e culturale che si è trasmesso per migliaia di anni e, sì. Cioè, e che fa parte del nostro retaggio. Cioè, è inutile, non è che può essere negata o relegata a del al folklore come se fosse appartenuta a qualcun altro, sì, è appartenuta, sì, a noi, perché certo. Sta... anch'io ho parenti che avevano le pecore fino a ho avuto parenti che avevano le pecore fino a all'anni 70, quasi 80,
sì,
certo. Negli anni 80 c'era sempre qualcuno che dalla Terina portava ancora le pecore in Prato Magno,
certo.
Cioè, non è una cosa, e l'ha preso come abitudine dai genitori, che
anche i miei antenati lontanissimi erano caselli che riscotevano i pedaggi nella via Francigena, in queste vie di pellegrinaggio, no? E nelle vie commerciali era proprio loro, che era gente che riscoteva questi pedaggi, quindi i valselli, no? Quelli che aspettavano la gente al balsello, no? Che trasportavano la lana o le pecore, quella, e poi gli faceva pagare il pedaggio. E poi sono finiti, invece di diventare conti o baroni come hanno fatto altri col mio cognome, me li sono ritrovati i pecorai nella zona del Falterona. Infatti il mio bisnonno è nato nel pendio del Falterona, poi il mio nonno San Gaudenzio, e poi sono andati tutti a Firenze, ma appunto erano più che altro pastori, contadini e pastori, sì. E quindi l'importanza della pecora e di queste viabilità, perché le vie della transumanza erano le vie che poi diventarono le vie commerciali in epoche successive, comunque erano vie commerciali e vie delle pecore, perché si trovano i manufatti etruschi di Verucchio, si trovano a Betulonia, e a Verucchio si trovano i manufatti di Betulonia. Quindi a Betulonia facevano, per esempio, armature, elmi, eccetera, che si trovano a Verucchio. A Verucchio si trovano spilloni per i mantelli di lana che facevano, si trovano anche, perché i mantelli di lana lo davano bene anche a Betulonia.
Ma
le beccate già da tutte le parti.
L'utilizzo di queste strade che sembrerebbe che principalmente si sviluppavano sui rinali è stato Villanoviano che arcaico, cioè dopo che si sono chiuse le vie del mare per gli etruschi.
Allora, le vie del mare, no, quello è un discorso un pochino più diverso. Nel V secolo, quando gli etruschi perdono la battaglia contro i greci giù nel sud, no? Nella Campania, perdono la battaglia contro i greci, erano insieme ai Fenici, no?
Akuma, no, dov'è?
Sì,
Akuma,
nella
cos'è?
battaglia di Cuma, sì. Allora perdono, cioè diventa pericoloso andare per mare e girare e andare per esempio sull'Adriatico girando l'Italia, no? Che lo facevano, se potevano farlo, perché il trasporto di materiali pesanti si fa per nave, per terra con 2 o 3 muli si fa poco, si fa ben poco. Che preferivano fare un gran giro con le navi. Allora, quando questo giro con le navi non si poteva più fare, dalla Sicilia, invece di girare la Sicilia, attraversavano l'Italia. Allora si usano le vie della transumanza, che erano ancora più antiche, no? Come vie commerciali per arrivare sull'Adriatico. Sull'Adriatico c'erano tutti i 20 impori greci, no? C'era Adria, Spina, eccetera, che erano impianti greci. Poi anche Venezia è nata come città bizantina, no? Come impianto bizantino. Insomma, per cominciare con l'Europa dal Mediterraneo, per cominciare con Nord, insomma. Allora, vedete quante cose si capiscono. Allora, questo qui non è Vangelo, ve lo dico io, però sfido chiunque a dire che non è vero, che tutto è una montatura, no? Sfido chiunque, perché l'unica spiegazione è questa qui. C'è l'erba, quindi l'erba ingrassa queste mucche che servono a questa gente per produrre l'animale dal sacrificio, e questi sacerdoti si arricchiscono in questo modo qui. Dalla parte di là c'è l'Etrusco, ci sono gli Etruschi che con le pecore, no? Producono questi mantelli di lana, e poi siccome lì sull'Adriatico arrivava anche da est, capolinea dell'arrivo dell'Ambra del Baltico, no? Allora, l'Ambra del Baltico si trova in tutte le postazioni preistoriche o storiche, anche lungo appunto l'Adriatico, no? E quindi questi spilloni, bellissimi, questi spilloni pesano mezzo chilo, no? Per tenere insieme il mantello, no? Se te li vedi a Verucchio, c'è tutti questi bellissimi spille a tipo sanguisuga, si chiamano,
Sì,
no?
ma
Per tenere il mantello.
in effetti, cioè, questi sono pensieri che faccio io, che non ho nessuna competenza, solo una competenza, cioè una competenza, solo un'esperienza di cammino sul posto e perciò sono sensazioni personali, però sembra quasi che Verucchio e Vetulonia siano come due città un po' non gemelle, insomma, come anche come posizione rispetto al mare
Sono
e
importanti,
anche come.
certo, c'è questa. Il fatto è che c'è anche il fatto della facilità, della viabilità. Ora, questa viabilità da Verucchio per arrivare fino a Vetulonia, te l'hai fatta? Io l'ho fatta a pezzi in 30, 40 anni, 50 anni fa, dei pezzetti, e ho intuito che era proprio tutta una via di crinali. I crinali, perché i crinali sono le vie più antiche sono in cima, sulla cresta degli Appennini, sulla cresta delle montagne. Sono le vie più antiche perché camminando lungo i fiumi, come fanno tante persone che non camminano, gli storici che non camminano, dice, si risale questo fiume. Prova e tu vedi quanto è lontano. Non vai
No,
lontano, ti prendi quasi subito.
questo è che il camminare sul crinale, a prescindere ora poi il dato storico, ma proprio funzionale, cioè, è ottimale, è indiscutibile. Cioè, per chiunque cammini, anche se non è interessato di storia, è indiscutibile, perché è una sorta di viadotto. È un viadotto che ti fa superare un sacco, cioè, alcune avversità che ci sono nel territorio e che veniva naturale.
Ti fa vedere in distanza. Sì. E
Sì, no, no, questo è indiscutibile. Io me ne sono proprio. E poi i crinali, a meno che non ci siano situazioni particolari, come può essere lì appoggio tre vescovi che si spezzano tutti e
Sì, si sprecano.
diventano, che sono tutti simili. Quando iniziano ad essere tutti simili, ma se c'è, proprio ti portano, è come cioè, ti conducono nei posti migliori di passaggio, da quasi da soli. Cioè, se segui un crinale, poi è molto probabile che tu arrivi anche vicino a un fiume che c'è un guado. Che c'è un quadro fattibile, insomma,
Di trovare il quadro proprio lì. Per esempio, quando io feci la via
perché come dire, il continuamento della bancata sottostante a volte può andare anche addirittura cioè, no, a incidere sul fiume, no? Guardavo. L'altro giorno sono passato lì a Vado, qui vicino Arezzo, e c'è delle scogliere di arenaria, di roccia, impressionanti, impressionanti. È una
Allora,
cosa, sembrano quasi fatte dall'uomo, da quando,
sì.
e sembra un ponte naturale.
Allora, quindi per ricapitolare un po', ci sono i crinali che sono quelli l'uomo primitivo seguiva, andava a caccia, no? E cacciava come facevano i lupi camminano cima ai crinali e poi si buttano giù quando vede il cinghiale giù in uno spiazzo più basso, si butta sul cinghiale o il cervo, quello che è, no? Camminano sui crinali e così faceva l'uomo e l'uomo ha imparato a camminare così e ha imparato a capire il paesaggio, quindi ha imparato anche dovendo attraversare una zona mai vista, dove uno se si attiene a quel principio lì non si perde mai. E poi in una seconda fase della civiltà incominciano a svilupparsi le vie d'acqua, no? Tutti i fiumi che avevano abbastanza acqua, anche se non avevano abbastanza acqua, si creavano delle chiuse e con le chiuse, e ci sono, e questo è dimostrabile senz'altro archeologicamente, così, che tu puoi risalire anche abbastanza alto nell'Appennino facendo delle chiuse e causando, chiudendo, 2 o 3 chilometri di percorso acquatico con delle chiatte, capito? Tu dovevi portare delle balle là a Bologna, risalivi anche nel Bisenzio e andavi su dove c'è scritto la briglia, no? C'è una pieve su verso Vaiano, no? Si andava verso Vaiano, poi si era abbastanza vicini a scendere dall'altra parte, magari con i muli si caricavano queste. Allora, per scavalcare l'Appennino, naturalmente si usavano i muli, no? Però si scendeva e appena si trovava di là un fiume capace, anche quello provvisto di chiuse, si andava nel Reno, per esempio, e per il Reno tu rientri nell'Adriatico, tu vai e entri nell'intrico, in quella ragnatela di vie d'acqua che era la Valpadana, no?
Ma ti volevo chiedere, ma è possibile che nell'evoluzione delle varie culture si sono succedute nel territorio dell'Etruria, ma anche da altre parti, però prendiamo ad esempio quello dell'Etruria, è possibile che ci sia rimasto però una trasmissione culturale relativa alla viabilità di crinale, cioè anche, che ne so, anche se non fra le popolazioni più umili oppure quelli che si dovevano spostare o che ci sia, anche se cambiavano civiltà, ma questa cosa è un po' rimasta nel
Sì,
loro bagaglio culturale.
se vedi che questa fatta di crinali è stato diciamo in voga, no? L'uomo ha cercato i crinali per fare le strade fino a che la tecnologia non ha consentito di creare con facilità i ponti, no? E le bonifiche, stanno bonificando il territorio, però la bonifica anche di una valle di un fiume parte dal fatto della navigabilità di questo fiume, perché la prima cosa che tu fai, crei la navigabilità del fiume, poi bonifichi le terre di qua e di là dal fiume, capito? Allora a quel punto puoi fare anche le strade lungo il fiume. E per fare le strade lungo il fiume, e queste le vie delle pievi, no? Per esempio, significa fare un ponte ogni 30 metri, ogni 50 metri. Per esempio, se uno guarda la via dei sette ponti, si dice sette ponti per dire tanti ponti, no? Ce ne saranno 70 invece di sette.
No,
Ora,
ecco,
chiedo.
un esempio lampante, la via dei sette ponti, se la
Sì.
percorro a valle devo fare tutti questi ponti, se
Porca miseria.
passo sul crinale del Prato Magno non passo neanche un ponte.
Infatti la strada è il Prato Magno,
E
veramente. Poi.
arrivo su Arezzo, diretto al punto dove c'è il guado del fiume.
Oltre ad essere una bellezza, quella di camminare sul Prato Magno per arrivare fino ad Arezzo, una cosa veramente entusiasmante, bellissima. Cioè, è anche molto pratico, è molto più facile che attraversare tutti questi fossi, tutti questi baratri, tutte queste. Capito? Non è. Cioè, basta ragionare un momento e si capisce come stanno le cose, no? E questo è quello che voglio far capire alla gente, che bisogna andare sul luogo del delitto per fare appunto
Sì,
un'indagine.
per capire come mai ci sono stati alcuni sviluppi della viabilità, come si è sviluppata la viabilità e tutto il territorio collegato antropizzato.
Comunque, ora io volevo tirare le somme e chiudere questa.
Sì.
Perché ho avuto la pazienza finora ad ascoltarci, qualcosa, ne faremo delle altre per spiegare altri casi. No? Si è capito che questa zona Firenze se ne impadronita, non era Bischeri, no? Si fa per dire, no? Perché c'erano queste vacche, queste pecore. E questa possibilità di prendere soldi per i balzelli a ogni pezzo spinto, insomma, ecco. Allora, quella. E si capisce come funzionano le cose. I sacerdoti che allevano queste vacche, canine belle bianche, no, eccetera. Questo lo chiarirà e lo spiegherà ancora meglio una volta che si saranno scavate queste ville vicino. Ora c'è un'altra cosa da dire. Quando io ho visto le epigrafi di questi romani di Sestino, no? Ho trovato un cognome etrusco. C'era una famiglia etrusca e io sospetto e ipotizzo che questo sia stato uno che nell'epoca, dal IV secolo in poi, da quando comincia il capitalismo, no? A capitalizzare con le transumanze, questo etrusco. E sicuramente aveva parenti dalla parte di Bretolonia, laggiù in fondo, no? Come erano i Conti Guidi del Casentino, avevano i parenti in Maremma, no? E mandavano le pecore loro, dai loro parenti laggiù in Maremma. Ecco, questo è un altro punto. Questo nome etrusco di famiglia che c'è a Sestino in un'epigrafe, io lo attribuisco al fatto del
No, ma ora
contatto tra
noi
le.
stasera non siamo riusciti ora a parlare nello specifico di tutta la strada, ma io che l'ho fatta e te che l'hai studiata prima di me, sia come emergenze archeologiche e architettoniche, e sia come toponimi, ci
Sì.
sono tutte le stratificazioni storiche,
No, ci
però
sono
quella etrusca è
proprio
evidente, ti faccio solo un esempio di Aceta Mura. Ci sono tutti i pesti per la lana, per filare la lana, ci sono i colini per il latte e via via. E poi è costellata. Io ho trovato siti etruschi che non sapevo, che non conoscevo. Ci sono arrivato addosso camminando lungo il crinale.
E poi dirò che fa una cosina in coda, una pulce nell'orecchio, diciamo. Questa civiltà villanoviana che poi si è sviluppata in civiltà etrusca veniva dal nord, veniva attraverso le Alpi, no? E le vie di penetrazione in Toscana, dall'Emilia, no? Dove sono rimasti villanoviani anche dopo che si è sviluppata la civiltà orientalizzante etrusca, no? Le vie di penetrazione risulta anche a altri archeologi, non solamente a me, che era la via di Marecchia, no? Che entra nel Tevere e giù per il Tevere si diffonde nel resto dell'Etruria, e quella della da Bologna a Gonfienti, no? Da Bologna a Gonfienti e giù che continua lungo le colline dei Chianti fino a Roma, no? Quello è il collettore proprio anche delle transumanze in epoca anche medievale, perché anche da Modena infilavano su questa strada qui da Bologna, eccetera, portavano le pecore in Maremma anche non solo dalla Romagna, ma anche dall'Emilia. E veniva questo collettore dei Monti dei Chianti, che è punteggiato da recinti di mura da tutte le parti, per fare che recinti di mura? Anche quelli non erano per fare la guerra, era per tenere le pecore dentro la notte, no? La notte se la gente si fermava e c'era uno stallo, un posto dove si poteva tenere. Ecco, funziona così. Ecco, e ora io ho scritto questo libro e penso che me lo pubblichino un editore inglese. Ho fatto questo libro in inglese perché in Italia non c'è un grande... No, in Italia diciamo gli etruschi sanno già come stanno. Anzi, la gente si arrabbia se tu parli di etruschi perché loro sanno meglio di te. Tu trovi sempre qualcuno che ne sa più di te.
Già che dici che sono penetrati dal nord, c'è qualcuno che già sta già con ha disseppellito l'ascia di guerra. Sono penetrati dal nord e nord ha...
Un soggetto sensibilissimo è le etruschi, perché la gente, una volta io prendevo un giro che gli dicevano c'hanno il nonno etrusco, eccetera, no? Perché naturalmente c'è stato, l'Italia è un paese pieno di gente di tutto il mondo, no? Che trovare le origini etrusche qui, uno sia, diciamo francamente, un imbecille. Perché no, ma... pensare che non ci sia, che ci sia ancora i geni etruschi, va, bisogna essere veramente poco tagliati.
Signor Caselli, vado...
Sì, allora io chiudo e mi... finisco qui perché mi cercano.
Scusa.
Allora, buona serata.
Alla prossima, ciao Esivo.
Ciao Giovanni.
La prossima volta.
Un po' buona serata a tutti.
Un po' troppo buco.